Non so se vi è mai successo di avere tra le mani un qualcosa che magari dal vostro punto di vista e del vostro pensiero questa cosa non ha nessun valore, non ha nessuna importanza e magari la regaliamo, la diamo via. E dopo qualche tempo ci rendiamo conto che invece questa cosa aveva un valore importante. E questo credo che accade spesso, perché noi siamo capaci sempre di dare delle valutazioni approssimative sulle cose. Diamo un valore non giusto. Vi voglio raccontare un piccolo episodio che è successo, che racconta la storia, in poche parole, di un uomo che ha comprato una casa e nel cortile dove c'era questa casa c'era anche un albero e il periodo in cui lui comprò questa casa era inverno. E questo albero che stava lì nulla indicava che tipo di albero fosse rispetto agli altri alberi che c'erano, non aveva un aspetto così importante. Ma quando venne la primavera, sull'albero cominciarono a spuntare delle foglioline e anche dei fiori rosa. E l'uomo pensa subito, che meraviglia, un albero che fa fiore, un bell'albero, un albero da fiore, così potrò vedere tutta l'estate questi fiori su quest'albero. Ma prima che avesse il tempo di pensare questo, quasi, venne un vento e cominciò a soffiare e ben presto tutti i petali di quest'albero erano sparpagliati nel cortile. E l'uomo disse, che disastro, quest'albero non è un albero da fiore dopo tutto. Passò anche l'estate e un giorno l'uomo vide che l'albero era pieno di frutti verdi e delle dimensioni poco più grandi di una noce. Allora lui prese uno di questi frutti, gli diede un morso e questo frutto era cattivo, sgradevole. Gridò proprio quasi per il disgusto di questo frutto e lo gettò a terra. Dice che sapore terribile. E pensò subito, questo albero è privo di valore. Non ha nessun valore. I suoi fiori sono così fragili che basta che il vento li porta via, il frutto ha un sapore terribile, quando arriverà l'inverno lo toglierò di mezzo. Ma l'albero ha continuato la sua funzione vitale con attingere acqua dal sottosuolo e il calore del sole che la stagione gli dava e nel tardo autunno produsse delle croccanti mele rosse. A volte abbiamo il concetto che i cristiani sono come una pianta con i loro primi fiori di felicità e pensiamo che dovrebbero essere così per sempre. Oppure vediamo solo le delusioni e le amarezze della loro vita e si considerano che non potranno mai portare il frutto migliore, non riflettendo o dimenticando che i migliori frutti maturano nei modi e al momento giusto. Questo è di solito un atteggiamento umano. Un atteggiamento poco spirituale. Ma vediamo stamattina cosa ci dice il Signore attraverso la parola. Cosa cosa ci vuol dire, e forse cominciamo anche a iniziare a comprendere il messaggio che Paolo vuole condividere anche con noi. L'ha condiviso 2000 anni fa con i Corinzi, e così leggiamo questi 13 versetti che si trovano nel capitolo 6 di Seconda Corinzi, capitolo 6 di Seconda Corinzi, i primi 13 versetti. Come collaboratori di Dio, vi esortiamo a non ricevere la grazia di Dio in vano, poiché egli dice: ti ho esaudito nel tempo favorevole e ti ho soccorso nel giorno della salvezza. Eccolo ora il tempo favorevole, ecco ora il giorno della salvezza. Non andiamo a nessun motivo di scandalo affinché il nostro servizio non sia biasimato, ma in ogni cosa raccomandiamo noi stessi come servitori di Dio, con grande costanza nelle afflizioni, nelle necessità, nelle angustie, nelle percosse, nelle prigionie, nei tumulti, nelle fatiche, nelle veglie, nei digiuni, con purezza, con coscienza, con pazienza, con bontà, con lo Spirito Santo, con amore sincero, con un parlare veritiero, con la potenza di Dio, con le armi della giustizia a destra e a sinistra, nella gloria e nell'umiliazione della buona e della cattiva fama, considerati come impostori eppure veritieri, come sconosciuti eppure ben conosciuti, come moribondi eppure eccoci viventi, come puniti eppure non messi a morte, come afflitti eppure sempre allegri, come poveri eppure arricchendo molti, come non avendo nulla eppure possedendo ogni cosa. La vostra bocca vi ha parlato apertamente, Corinzi. Il nostro cuore si è allargato. Voi non siete allo stremo in noi, ma è il vostro cuore che si è ristretto. Ora, per renderci il contraccambio, parlo come a figli, allargate il cuore anche voi. Questo era il parlare di Paolo, parlava alla chiesa di Corinzi, e anche noi stamattina possiamo goderci questo parlare, perché è un parlare con amore e con affetto. E infatti il primo versetto noi potremmo proprio leggerlo in quest'altro modo. Si potrebbe rendere in questo modo: come suoi collaboratori poi vi esortiamo ancora. Paolo sta insistendo, come anche i capitoli precedenti e i versetti precedenti, Paolo ha esortato i fratelli a avere un comportamento come loro. Come loro chi? Come Paolo e i suoi, che erano un team che andavano a predicare il Vangelo e costituivano le chiese. Infatti il pensiero di Paolo è questo. La missione di ambasciatore, abbiamo ascoltato la volta scorsa, di Cristo, presso i non salvati, aveva questo compito, Paolo, proprio di andare ai non salvati. E questo era il compito principale, per invitarli ad accettare, che cosa? La riconciliazione con Dio. E questo possiamo dire, questa prima parte che sto per dirvi, possiamo dire che questo è il progetto che lui portava avanti secondo il consiglio di Dio. Ma questo progetto non si esauriva con questo compito dell'Apostolo di parlare soltanto ai non credenti. Lui andava oltre, Paolo ha un'opera da compiere anche presso coloro che hanno accettato la grazia di Dio e sono con lui riconciliati. Insieme a lui sono riconciliati con Dio e quella grazia che hanno ricevuto credendo in Cristo si tratta di far sì che non l'abbiano ricevuta in vano. E Paolo sta mettendo l'enfasi su questo, che lui stava portando questo lieto messaggio, ma questo lieto messaggio non doveva essere soltanto ricevuto e poi si fermava lì il discorso. Cioè come se si vanificasse il messaggio, o meglio la grazia di Dio. Perché questa grazia di Dio ha un valore. È il titolo proprio di questa predica di stamattina, il valore della grazia di Dio nell'edificare la Chiesa. La Chiesa viene edificata proprio per mezzo della grazia di Dio, che viene ricevuta e messa in pratica, e non messa da una parte. Si è parlato precedentemente, anche nel capitolo 5, proprio della riconciliazione, Paolo. E lui dice che deve tener conto proprio un prospetto importante che cammina di pari passo come una crescita spirituale che comincia con la riconciliazione con Dio e poi va dietro che cosa? La santificazione, cioè poi avviene un mutamento proprio avvenuto nelle relazioni con Dio che devono essere accompagnate con il mutamento della disposizione morale di ogni cristiano e della tutta la vita del cristiano. Non è soltanto un fatto di ricevere qualcosa, una buona notizia e finisce là, ma diventa un progresso di crescita, di edificazione per la Chiesa, una edificazione che cresce, che si edifica con gli elementi che sono le persone che si convertono, che diventano i mattoni della Chiesa. La fede in Cristo, in questo Cristo che è stato predicato morto e risorto, contiene il germe di una morte al peccato ed una resurrezione a nuova vita, una nuova realtà, una nuova situazione. Chi è in Cristo, abbiamo visto nel capitolo 5, versetto 17, è una nuova creatura. Dice Paolo, le cose vecchie sono passate, ecco sono diventate nuove. Non è che una persona diventa giovane, ma si vive e si ha una prospettiva diversa, si ha una visione diversa di tutta la vita. E appunto Paolo dice, chi dopo aver ricevuto la grazia della riconciliazione non camminasse in novità di vita, non potrebbe giungere alla meta della salvazione che è l'affrancamento dal peccato e della morte. Se non si prosegue su questo cammino, non matura il frutto, dice. Rimangono, come abbiamo detto un po' stamattina, nell'illustrazione le mele acerbe. E invece devono diventare le mele rosse, succose, profumate e di buon sapore. Cioè, lui dice che se uno non tiene in considerazione questo dono meraviglioso e si mette a frutto, avrebbe ricevuto la grazia in vano. Questa grazia ricevuta in vano, in quanto che essa resterebbe in lui infruttuosa, come il seme che viene schiantato, germoglia e poi si secca. E viene soffocato dalle spine prima di giungere a maturità, come dice il Signore stesso, Gesù, nella sua famosa parabola del seminatore di diversi terreni, che troviamo in Matteo, il capitolo 13. Il seme viene sparso dappertutto, cade su diversi terreni, ma i risultati sono diversi, perché ricevere in vano la grazia di Dio, chi nel nuovo patto non è nuovo, cioè non è rinnovato. E questo è fare la differenza. Come nella parabola dei terreni, il seme germoglia quasi dappertutto, solo sulla strada non germoglia perché l'uccello viene e se la porta via, ma germoglia. Eppure non hanno lo stesso riscontro, specialmente quello tra le spine, che il Signore dice che questo germoglio viene soffocato dalle spine. E che cosa sono le spine? Cosa? No? Gli affanni, poi? Le passioni, le preoccupazioni mondane, la nostra vita, il mondo, la nostra vita guidata dal mondo. In Romani 6 Paolo fa un bellissimo discorso. Vorrei soltanto leggere alcuni versetti, ma se voi avete pazienza potete anche piacere di leggerlo tutto a casa, il capitolo 6 di Romani. Che diremo dunque? Paolo fa una domanda retorica. Che possiamo dire? Rimaniamo forse nel peccato finché la grazia abbondi? Questa grazia che il Signore ci ha dato, come la, in poche parole, come la mettiamo in considerazione, come la sfruttiamo? No, di certo. Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? O ignorate forse che tutti noi che siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. E perché se siamo stati totalmente uniti a lui in una morte simile alla sua, lo saremo anche in una resurrezione simile alla sua. Sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui affinché il corpo del peccato fosse annullato e noi non serviamo più al peccato. Infatti colui che è morto è libero dal peccato. E se, ora, se siamo morti con Cristo, crediamo pure che viviamo con lui, sapendo che Cristo, risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di lui, perché il suo morire fu morire al peccato, una volta e per sempre, ma il suo vivere è un vivere a Dio. Così anche voi fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù. Questo Paolo lo diceva ai Romani, ma lo dice anche alla Chiesa di Dragone oggi. In Filippese lui ancora dice un qualcosa del genere, ancora un'esortazione molto forte, perché lui fa un'esortazione alla santificazione, a questo processo che la grazia di Dio deve produrre in ciascuno che ha ricevuto questo dono meraviglioso della grazia di Dio. E lui in Filippesi 2, 12, 13 dice: così miei cari, voi che foste sempre ubbidienti, non solo quando io ero presente, ma molto di più adesso che sono assente, adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore, affinché è Dio che produce in voi il volere e l'agire secondo il suo disegno benevolo. Due parole vorrei spendere su questo versetto, che è molto bello. Paolo non sta dicendo che la salvezza si ottiene per opere, come spesso qualcuno intende su questo versetto. Non è così. Paolo, in tutti i suoi scritti, per ben 50 volte, lui dice che la salvezza è mediante la fede in Cristo Gesù. E questo versetto non vuole annullare quello che ha detto altre 50 volte. Ma questo vuol dire adoperarci al compimento della nostra salvezza per un qualcosa che dipende da noi. Che cosa? Dio ci ha donato la vita eterna e noi ora dobbiamo dimostrare di possedere questa vita mettendo in pratica la santità. Questo vuole il Signore, che noi mettiamo in pratica questa santità, che noi la pratichiamo, non la riteniamo come un qualcosa da nascondere, da tenere gelosamente. In Ebrei 12,14 ancora troviamo scritto questo: impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. Senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Allora è ben chiaro che noi abbiamo ricevuto la grazia di Dio di essere scampati, se possiamo dire, a una condanna, quella della morte eterna. Siamo passati da condannati a salvati, così. Ma c'è un processo di santificazione. C'è un processo di santificazione importante che vale per noi, ma anche per altre persone. E questo è importante. Gli stessi altri motivi che spingono Paolo a compiere la prima parte del suo ministero, cioè quella di annunciare il Vangelo, lo muovono a compiere la seconda parte. Qual è? Quella di natura educativa, con la quale lui fa una cosa molto seria. E con questa serietà, con questo amore e con anche atti importanti che lui si accinge proprio a dimostrare, come? Con l'esortazione verso i Corinzi. E non solo verso i Corinzi. Questa esortazione non l'ha rivolta solo ai Corinzi, ma anche a tutti quelle chiese che lui aveva fondato e che spesso lui scriveva lettere. Per cui lui non fondava una chiesa e poi se ne dimenticava, ma continuamente lui esortava perché potessero veramente mettere in funzione questo processo di santificazione. Per cui in quest'opera lui si identifica come un collaboratore di chi? La risposta più semplice è questa: collaboratore di Cristo o di Dio. Abbiamo sentito anche che lui si è definito ambasciatore per i suoi presso i non credenti. Egli è presso i credenti un operaio che Cristo adopera per coltivare il campo e tirare su l'edificio. Ecco la costruzione. Ecco perché c'è il progetto, questo progetto santo che viene da Dio. E non a caso anche nella lettera precedente che Paolo ha mandato ai Corinzi parla di questo. Parla di questo progetto, di questo edificio. In Prima Corinzi 3:1 dice: fratelli, io non ho potuto parlarvi come a spirituali, ma ho dovuto parlarvi come a carnali, come a bambini in Cristo. Vi ho nutrito di latte, non di cibo solido, perché non eravate capaci di sopportarlo, anzi, non lo siete neppure adesso, perché siete ancora carnali. E passando al versetto 9 dice: noi siamo infatti collaboratori di Dio e voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. E il versetto 16 dice: non sapete che siete il tempio di Dio, che lo Spirito di Dio abita in voi? Cosa sta dicendo Paolo? Che la santificazione è un processo. È un processo di maturità, è un processo che ci fa crescere, che non si rimane sempre bambini, che si diventa anche adulti. E lui imputava questo fatto, che la loro crescita era scarsa, che loro non si impegnavano, perché dobbiamo essere collaboratori di Dio. Non è un fatto soltanto puramente personale, ma si entra in quello che è il piano più grande, quello dell'edificazione della Chiesa, un edificio che si va innalzando. E lui addirittura dice: voi siete il Tempio di Dio. Non c'è un edificio più importante di questo. Il Tempio di Dio è l'edificio più importante. E poi c'è lo Spirito che abita in voi. E questa è la cosa più importante. Nei cuori dei cristiani opera già lo Spirito di Cristo e i ministri sono strumenti per assecondare proprio quest'opera di costruzione, di edificazione. E non possiamo rendere in vano questo che il Signore ci ha messo in mano, questa grazia. Non vogliamo rendere in vano la grazia di Dio. Il secondo punto è il modello. Come viene fatto questo edificio? Cosa deve essere, come deve essere concepito questo edificio? Un edificio non è un edificio di mattoni, ma è un edificio spirituale. E questo lo troviamo nei versetti 3-10. Il modello che Paolo propone è quello di lui stesso che ha dimostrato, infatti dice: noi non diamo nessun motivo di scandalo affinché il nostro servizio non sia biasimato. Paolo sta spiegando il servizio. Non è un ufficio ecclesiastico, ma il servizio è reso a Cristo. Non è un'ordinazione umana, il servizio è di tutti coloro che sono in Cristo. Io credo che questo è un fatto che tutti noi viviamo. Nel corso di ogni giornata i non credenti ci osservano. Esaminano tutte le nostre azioni e giudicano se siamo quelle persone speciali che noi diciamo di essere. Le mie azioni, i nostri comportamenti possono creare degli ostacoli o addirittura degli impedimenti proprio per quelle persone che vogliono accettare Cristo. Non permettiamo che una situazione, una mia azione, una vostra azione, una parola diventi per qualche motivo per respingere Dio. Paolo scrive una lettera molto particolare a Timoteo, E lui esprime una forma di incoraggiamento a questo giovane, un giovane che si era messo al servizio del Signore, proprio come una persona che voleva fare sul serio. E lui dice proprio queste parole: nessuno disprezzi la tua giovane età, questo è scritto in Prima Timoteo 4,12, ma sii d'esempio ai credenti nel parlare, nel comportamento, nell'amore, nella fede e nella purezza. Comportamenti quotidiani. Timoteo era un ministro della parola, anche un giovane ministro della parola. Era facile che venisse disprezzato per la sua giovane età, perché a quel tempo, se non si aveva una certa età, una certa conoscenza, anche dimostrare una certa esperienza di vita, non si veniva tanto in considerazione. Per cui lui sta incoraggiando questo giovane e se lui capitava nella chiesa che qualcuno poteva anche sottovalutarlo per la sua età, egli doveva guardarsi comunque di dare il rispetto a quelle persone anziane della chiesa, dando proprio il buon esempio nel parlare, nel comportamento, nell'amore, nella fede e nella purezza. Nonostante la sua età, possiamo dire nonostante la nostra età, non c'è importanza davanti a Dio per essere un ministro, per essere un facitore della parola, per essere colui che vuole amministrare in modo giusto, in modo che è piacevole al Signore questa grazia di Dio che ci è stata affidata. Nonostante l'età, Dio ci può usare, ci può usare, sia che sei giovane o vecchio. Non dobbiamo pensare che l'età sia un handicap. Vivi una vita esemplare e il tuo servizio sarà ben accettato. Questo è il modello che Paolo propone. Paolo fa anche un elenco di patimenti, l'abbiamo visto, che ha dovuto affrontare tutta una serie di circostanze sfavorevoli, ma non fu un impedimento per il servizio per il Signore, non fu un impedimento per mostrare la grazia di Dio. Non fu alcun impedimento di tutto questo. Da un'ottica umana Paolo era un uomo povero. Da quanto si legge pare che non avesse né beni né proprietà. Ma pensate un attimo, quante vite furono arricchite dal suo ministero. Pur non avendo nulla, in un certo senso aveva ogni cosa che contava veramente. Ogni cosa. E spesso noi non mettiamo a fuoco questo concetto. Vi voglio raccontare un piccolo episodio che nel 1981 è successo negli Stati Uniti, in Minnesota. Una radio ha diffuso la storia che una macchina era stata rubata in California, un altro stato. Ma il furto di una macchina è quasi una cosa futile, no? Cioè non ha bisogno che venisse addirittura fatti annunci alla radio. Per questo la polizia è stata impegnata in una ricerca impressionante per contattare il conducente di quel veicolo. e ha messo annunci da tutte le parti, anche tante stazioni radio locali hanno parlato di questo, per contattare il ladro di questa macchina. Perché era così importante? Perché sul sedile anteriore di quella macchina rubata c'era una scatola di cracker che lo sconosciuto ladro non sapeva che era stata trattata con veleno quella scatola. Il proprietario dell'auto aveva intenzione di utilizzare i crackers come esche per i topi. Ora la polizia e il proprietario dell'auto erano più interessati a cogliere il ladro per salvare la sua vita che per recuperare la macchina. Così spesso quando si corre da Dio ci sembra di sfuggire dalla sua prova, ci sembra di andare lì per una posizione di punizione che abbiamo verso Dio. Ma ciò che stiamo facendo è che stiamo eludendo il suo salvataggio. Tutte le prove, tutte le situazioni negative, di volte si pensa così, che sia soltanto un momento in cui il Signore ci sta punendo per qualche cosa. Invece il Signore sta dando un grido di attenzione, di pericolo. Un pericolo che pregiudica la nostra situazione. Anche per chi non conosce il Signore. Un pericolo per chi non conosce il Signore è un pericolo di morte, come questa persona. Ecco perché Paolo si è spogliato di tutto ed è diventato ricco per dare a molti una ricchezza notevole. L'ultimo punto, il risultato dell'edificazione, il risultato del modello che lui propone. Paolo, in questi ultimi tre versetti, 11-13, fa un appassionante appello ai Corinzi. E questo è un po' la conclusione di un discorso iniziato dal capitolo 2, al versetto 14 in poi. Infatti Paolo, spesso lui si è identificato, e anche i cristiani, logicamente, come un profumo. Spesso si è chiamato anche, ci ha detto che siamo anche una lettera scritta su cuori di carne, siamo vasi di terra, siamo anche degli ambasciatori, lui dice. Tutti questi aggettivi. Ma questo sta a indicare la grandiosità del messaggio. Sta a indicare la grandiosità del messaggio per giungere a un risultato. Infatti, la grandiosità del messaggio e le sue qualità come ministro, insieme al prezzo che egli aveva pagato nel compimento della sua corsa, avrebbe dovuto cancellare dai loro pensieri qualsiasi insinuazione fosse stata inculcata in loro da chi si opponeva che Paolo avesse perso interesse per loro. Paolo parla come un padre ai figli, dice. Non si è dimenticato di loro. Eppure c'erano delle persone che erano contro Paolo, che dicevano in continuazione cose false su Paolo. Che lui non era una persona che prendeva a cuore queste persone, che lui si era dimenticato. E infatti Paolo parla con cuore aperto, lo dice espressamente, con dolcezza e con sentimenti paterni, proprio come ai suoi figli. Egli desidera ardentemente che il suo amore per loro venga ricambiato e che i loro cuori siano allargati per fargli spazio. Sarebbe molto addolorato se invece che calore e affetto verso di lui scoprisse che le porte del loro cuore è chiusa e che essi siano pieni di freddezza. Non è irragionevole che un padre pretenda dai propri figli una risposta al suo amore. E quello che Paolo sta dicendo, credo che è anche quello che prova il Signore. Dopo che il Signore ci ha dato questa grazia smisurata, il nostro cuore rimane insensibile, il nostro cuore rimane chiuso e non riusciamo a dare amore a Dio per quello che ci è stato dato. Il Signore vede se nel nostro cuore c'è freddezza. E lui ci esorta invece ad aprire il nostro cuore di amore e di affetto, proprio come un padre fa con un figlio, dice Paolo. Lui ha questo affetto. Infatti Paolo aveva portato loro l'Evangelo e ha sofferto privazioni in mezzo a loro, aveva pianto per loro, cercato il loro ristabilimento quando si erano sviati, quindi ha tutto il diritto di reclamare e che il loro cuore sia aperto per lui. Aveva tutto il diritto. Il Signore sa delle nostre cadute, delle nostre situazioni, ma lui non si è allontanato mai da noi, è stato sempre vicino a noi, ci ha sempre soccorso. Il risultato è un amore infinito e noi non dobbiamo dimenticarlo questo, e noi non dobbiamo disprezzare questo, soprattutto, come dice Paolo all'inizio, noi non dobbiamo rendere la grazia di Dio in vano, non vanificare la grazia di Dio con i nostri atteggiamenti, con i nostri pensieri, con le nostre situazioni. E concludo dicendo proprio questo versetto che Giovanni poteva scrivere in questa sua epistola, prima Giovanni 4:10: in questo è l'amore. Non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato suo Figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Questa è la grazia di Dio. Questa è la grazia di Dio. Non rendiamo vana la grazia di Dio, come con noi e con i nostri atteggiamenti, con le nostre azioni sbagliate, ma apriamo il nostro cuore, allarghiamo il nostro cuore, non siamo duri, non siamo persone strette, dice Paolo, che il vostro cuore non si sia ristretto, ma teniamo il nostro cuore aperto per il Signore, ma anche per la fratellanza, per la Chiesa, per questo edificio che si va costruendo. Che il Signore vi benedica.